Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. Oggi è il 6 gennaio ed è martedì, quindi è l'Epifania che, come si diceva una volta, tutte le feste si porta via. Ma, secondo la tradizione, l'Epifania è anche il primo giorno di Carnevale, per cui qui a Venezia, dove c'è la tradizione appunto delle frittelle di Carnevale, come ce ne sono tanti dolci simili un po' in tutto il paese, beh, sarebbe anche il primo giorno delle frittelle, per le quali ho una grande passione. Però non tutti le fanno subito, qualcuno. Perché poi, tra l'altro, la stagione delle frittelle sarà breve quest'anno, perché il 17 febbraio sarà già martedì grasso, per cui, ragazzi, bisogna sbrigarsi. Allora, comunque, la dedica di oggi è ad un film molto importante, secondo me, quindi interno giorno, parliamo di cinema. Il film si intitola No Other Choice, non c'è altra scelta. Nella traduzione dal coreano diretta sarebbe Non posso farci niente. È un film del 2025, dura 139 minuti, ma vi assicuro che volano via. Io la prima volta ho guardato l'ora, giusto per curiosità, era passata più di un'ora, la seconda pure, e stava già verso la fine, perché si capisce quando i nodi, e ce ne sono tanti, vengono al pettine. Ecco, il film è dedicato a Costa Gavras, che aveva tratto dallo stesso romanzo di cui adesso vi dirò, un film intitolato Il cacciatore di teste del 2005. Il romanzo è The Hex del 97, di Donald Westlake. Che cosa succede? Beh, lo saprete. Ah, ecco, dimenticavo, molto importante, il film è diretto, coprodotto, cosceneggiato da Park Chan-wook, un regista, quello diciamo di Parasite, il più recente di cui ci ricordiamo, e di altri film molto importanti come Mr. Vendetta, Lady Vendetta, eccetera. È stato presentato a Venezia, all'ultima mostra internazionale d'arte cinematografica, è stato direi abbastanza ignorato, anche se poi andando a ricercare un po' le recensioni, per esempio Sentieri Selvaggi e altri, cioè sono recensioni molto positive di un film, vi dico, interessantissimo. Che cosa succede? Un uomo perde il lavoro e quindi si ritrova senza risorse, con una famiglia con, come dire, una sua struttura e delle spese, cioè una casa di proprietà, due cagnoni belli, un ragazzo giovane che studia, una ragazzina più piccola che studia il violoncello, peraltro una virtuosa, e quindi anche l'insegnante di musica consiglia fatela studiare con un violoncellista di grido, perché merita. Questa ragazza diventerà, con il talento che ha, una concertista, ma sappiamo quanto queste cose siano costose. E quindi il protagonista si trova a far fronte a tutte queste situazioni e all'angoscia e a rimanere molti mesi senza lavoro e ad operare delle scelte per affrontare questa situazione decisamente tragica. Allora, io adesso vi leggo un po' di appunti e vi dico pochissimo, perché se appunto qualcuno come Sentieri Selvaggi racconta tutto nei minimi particolari, io non lo faccio perché qualcuno si lamenta, quindi non vi racconto niente, però andate a vedere. Allora, l'appunto mio è questo: per una ventina di minuti cerchi di capire che film tu stia vedendo. Il montaggio è complesso e gli elementi sembrano affastellati, salvo poi, diciamo, andare a posto con il procedere del racconto, del ritmo molto sostenuto, che però non manca mai di pause di riflessione. Questo è molto importante. No, non è un ritmo concitato che va di corsa in maniera isterica. È molto calibrato, è molto preciso. La ragione per cui, se vi sarà piaciuto, vi consiglio di rivederlo, perché ci sono molte cose, soprattutto all'inizio, che prendono motivazione successivamente. come in certi romanzi importanti e ampi, come Respiro, ecco, ci si rende conto di essere condotti nella logica perversa del protagonista, indottagli tra l'altro dal sistema. Tutto rischia di andare in pezzi. Si ricomporrà? Se sì, fino a quando? Queste sono le mie osservazioni così a caldo, perché la vicenda ha un certo svolgimento e momenti di grande drammaticità, ma ci sono anche delle situazioni macchinose che sembrano ispirarsi ai cartoni animati di Looney Tunes. Avete presente Silvestro, il Vil Coyote e altri personaggi che ne combina in tutti i colori e poi gli va sempre storte, per dire. Lui opera appunto delle scelte discutibili, è sempre sostenuto dalla moglie che, visto questo suo arrabattarsi anche in lavoretti per cui non è adatto, per cui non è rispettato, potrebbe occuparsi di bonsai visto che ama molto le piante, invece no. Si intestardisce a ritornare al suo lavoro, quello che sente è il suo lavoro. Ecco. E questo è quanto. Stilisticamente vi dico, ci sono soprattutto all'inizio delle cose che io ho ritrovato un po' stilisticamente alla Godard, è un regista molto molto colto, che sa benissimo cosa sia il cinema e la sua storia. Ecco, in un altro momento io ho ritrovato un episodio che mi ha fatto ricordare, appunto un episodio simile, dei 400 colpi di Truffaut. Ecco, questo è quello che volevo dirvi, consigliandovi, ma proprio caldissimamente, questo film. Veramente molto importante. Ora, qualcuno ne parla come in odore di Oscar. Vi ho detto, a Venezia è stato praticamente ignorato, ma direi che è stata un'edizione un po' così, con una giuria ma molto, molto da prendere con le molle. Allora, quattro idee di fondo e l'esortazione ad andare a vedere No Other Choice, Non c'è altra scelta, di Park Chan-wook, presentato a Venezia all'ultima mostra internazionale d'arte cinematografica. Grazie Emilio Campanella per Radio Gaia Italia.com.
Radio Gaia Italia.com.